Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo Roberto Mistre in console per la parte tecnica che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica della Radio Vaticana in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che si occupa di salute. Quest'oggi noi ci occupiamo di disturbi specifici dell'apprendimento. Cercheremo di capire bene che cosa si intende quando si parla per l'appunto di DSA, di disturbi specifici dell'apprendimento, e porremo le nostre domande, che speriamo siano anche quelle dei nostri ascoltatori, a colei che in questo momento è proprio collegata con noi dal Policlinico Gemelli. E quindi diamo il benvenuto e il buongiorno e la ringraziamo per la sua disponibilità ad essere con noi quest'oggi, la dottoressa Daniela Chieffo, neuropsicologa presso l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie ancora, lo ripeto, sappiamo che sono tanti proprio i pazienti che in questo momento sono lì in attesa di essere visitati proprio da lei, e in questo senso il suo tempo è prezioso, quindi passiamo subito alle domande che abbiamo pensato di rivolgerle in questa puntata di Effetti Collaterali. La prima, la più ovvia, ma forse anche interessante per coloro che non sono così ancora avvezzi al termine disturbi specifici dell'apprendimento, è proprio sapere che cosa si intenda con essi.
I disturbi di apprendimento sono in realtà dei disturbi soprattutto della lettura, della scrittura e del calcolo, e quindi di abilità specifiche che poi vengono processate intorno alla prima elementare, dalla prima elementare in poi, che in realtà non permettono, appunto, questi disturbi non permettono un'autosufficienza nell'apprendimento, perché comunque sono difficoltà che si sviluppano all'interno dell'età scolare e quindi impattano ovviamente sulla trasmissione della cultura che il bambino ha in queste fasi di sviluppo.
Disturbi specifici dell'apprendimento e autismo, è corretto associarli?
Sono in realtà, nell'ambito della neuropsichiatria infantile, sono due quadri molto diversi, sia per la sintomatologia che ovviamente per le origini, anche per la presa in carico, perché l'autismo è un disturbo che, diciamo, molto più importante e ha un impatto sulla qualità di vita del paziente, a volte più devastante. Soprattutto anche la presa in carico richiede una riabilitazione sin dai primi anni di vita. Mentre i disturbi dell'apprendimento parliamo soprattutto di una in realtà di una difficoltà, di un'immaturità che però, se presa in tempo, può avere anche dei risvolti nel recupero, comunque sicuramente non impatta così tanto sulla vita del ragazzo, comunque del piccolo paziente. Quindi vanno distinti, accuratamente attraverso ovviamente delle forme di diagnosi specifica, con degli strumenti che noi utilizziamo per poter fare una diagnosi così individualizzata.
E a proposito di diagnosi, tra poco torneremo anche proprio a parlarne. Prima però, ecco, un'altra domanda per la dottoressa Chieffo. Il rapporto Istat del 2015 riporta un aumento dell'incidenza dei disturbi di apprendimento. È reale o è una conseguenza piuttosto di una maggiore consapevolezza del disturbo?
Sì, in realtà questo è appunto un dato tangibile, ed è, in realtà lo riscontriamo anche nella nostra pratica clinica, questo aumento. Crediamo comunque sia addotto sia ad una maggiore sensibilizzazione fatta nei confronti anche del corpo docente, quindi i docenti sono sicuramente, gli insegnanti sono molto più informati, e quindi capita più frequentemente che mandino i pazienti a fare ovviamente delle visite, delle valutazioni da noi specialisti, a fine proprio di prevenire comunque un disturbo, addirittura naturalmente anche riconoscerlo il più presto possibile. Quindi Un motivo per cui sono aumentati sono sicuramente la capacità di riconoscerlo più facilmente attraverso dei corsi di sensibilizzazione. Un altro dato è perché comunque negli ultimi anni, per fortuna, con la legge 170 del 2010 si dà modo anche al ragazzo o al bambino che ha un disturbo del apprendimento di affrontare la scuola con più serenità attraverso ovviamente delle misure dispensative e compensative. Quindi le nostre certificazioni sono molto utili sia ai fini ministeriali che ovviamente proprio soprattutto per garantire al bambino di poter apprendere in modo congruo a quello che in realtà sta già facendo all'interno della classe.
Ecco, dottoressa, parliamo anche del come possono manifestarsi i disturbi specifici dell'apprendimento, quali sono i sintomi?
I sintomi sono, a parte ovviamente a volte capita che i pazienti vengano fraintesi come bambini svogliati e quindi una reticenza nel fare i compiti, una facile distrazione, bambini che si stancano oppure anche lamentele somatiche come mal di testa, rifiuto del cibo, bambini che usano strategie come non andare a scuola perché magari attraverso un mal di stomaco i genitori li tengono a casa, per cui bisogna stare molto attenti sia ai sintomi appunto legati proprio all'organismo che anche a quelli rispetto ai compiti da affrontare durante il giorno, comunque la loro predisposizione ad andare a scuola.
E invece per quanto riguarda i pazienti, io dicevo sono proprio numerosi in questo momento, attendono la dottoressa Chieffo, i pazienti che vengono ad effettuare una visita, sono di solito tutti pazienti con disturbo specifico di apprendimento?
No, allora questo è un fattore molto importante perché nella nostra pratica clinica, ma ovviamente anche nella pratica clinica di tanti altri centri con cui noi ovviamente ci confrontiamo, bisogna fare una valutazione accurata, comunque secondo anche delle linee guida, possibilmente in strutture pubbliche. E perché? Perché alcuni quadri sono molto diversi. Il bambino con sospetto di disturbo dell'apprendimento poi potrebbe rivelarsi come un bambino che ha dei pregressi, ritardi di rispetto per esempio alle funzioni del linguaggio, a disturbi dell'attenzione o comunque difficoltà molto più importanti e quindi non è già un disturbo dell'apprendimento. Un altro fattore scatenante che a volte può comportare delle difficoltà negli apprendimenti scolastici sono i fattori emotivi, quindi ovviamente ci sono comportamenti di ansia, di ritiro sociale o comunque difficoltà legate soprattutto alle sfere emotivo-relazionali che poi sfociano anche questi in difficoltà appunto nella lettura, comunque nell'ansia da prestazione, quindi di conseguenza i bambini con queste difficoltà emotive possono avere le difficoltà anche a livello di apprendimento, per cui possiamo distinguere solitamente tra i nostri pazienti tre classi: uno, il prevalente, ovviamente il disturbo dell'apprendimento; un secondo gruppo sono bambini che hanno dei disturbi dell'apprendimento ma con delle cadute poi in altri settori strettamente cognitivi, e poi il terzo gruppo è il bambino con disturbo dell'apprendimento ma che in realtà è secondario a delle difficoltà emotive.
E da cosa può dipendere, anche se ovviamente con questa giusta differenziazione che ci ha fatto, ma il disturbo in generale per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento?
Il disturbo specifico di apprendimento è un disturbo che si rivela in realtà in un bambino molto intelligente, quindi sostanzialmente è una, ecco perché si parla di disturbo specifico. E, potrebbe dipendere da tanti fattori, però questo ovviamente sono più dati scientifici, soprattutto dettati un po' dalla ricerca. E in questo momento in realtà ci sono dei gruppi di pensiero che vertono più su una componente genetica, quindi sostanzialmente se ci sono stati dei genitori con delle difficoltà sicuramente c'è una maggiore predisposizione a sviluppare questo disturbo. Un altro gruppo invece di pensiero sostiene che è semplicemente un'immaturità funzionale legata in realtà ad una struttura proprio dei processi cognitivi, quindi su questo siamo ancora in fase di conoscenza dal punto di vista di ricerca scientifica.
E a quei genitori che tendono ad evitare di confrontarsi col problema stesso, preferendo pensare che poi magari tutto si risolverà col tempo, cosa può dire e quanto può incidere, ritornando anche a quanto anticipato a inizio collegamento, ecco, quanto può incidere una diagnosi precoce del problema?
E incide tanto, perché noi a volte vediamo ragazzi che vengono durante, ecco, nella scuola secondaria o anche addirittura il primo liceo, e che poi dopo una valutazione abbiamo comunque una diagnosi di sovrapprendimento, però purtroppo è già tardi. Quindi sicuramente nei confronti dei genitori è importante che i genitori capiscano che la diagnosi precoce incide non solo sui potenziali di recupero, quindi con un adeguato trattamento riabilitativo o anche con semplicemente delle strategie il bambino può superare questo problema, non solo, ma se il bambino vive il processo di scolarizzazione con questi disturbi, ovviamente vive anche con una serie di disagi e di frustrazioni che poi danno luogo a delle difficoltà future, come anche quelle di disagio scolastico, che addirittura in alcuni casi si rivelano anche come episodi di bullismo o come disturbi proprio di psicopatologia dell'ansia o della depressione. Quindi la diagnosi precoce è molto importante proprio per aiutare e favorire al meglio sia il recupero che ovviamente evitare l'impianto di problemi molto più importanti.
Veniamo anche a un argomento importante, la dipendenza del web, tra l'altro proprio un argomento che lega il tema con il Policlinico Gemelli, dove è attivo un centro proprio per curare le nuove patologie legate a tablet e PC. Negli ultimi anni si parla in effetti sempre di più dei disturbi generati da uso sproporzionato o distorto del web. Qual è la correlazione con i disturbi specifici dell'apprendimento, dottoressa?
La correlazione è molto importante, perché la psicopatologia web mediata coinvolge molte aree cognitive, quindi come la percezione, l'attenzione, il pensiero, e quindi a volte dà origine ad un profilo cognitivo che è frutto di un diverso modo di apprendere, di comunicare, di pensare, e di conseguenza questa patologia, questa dipendenza provoca anche dei rallentamenti nei processi di apprendimento scolastico, per cui sono strettamente correlati.
E ripeto ancora una volta, questa è una notizia importante che anche per coloro che ci ascoltano può fare anche una differenza. Proprio al Gemelli è nato un centro per curare adolescenti ma anche bambini preda del web, ragazzi che fanno un uso smodato e patologico del computer. Ecco, una battuta su questo centro, dottoressa.
Sì, abbiamo sentito la necessità di sviluppare questo progetto, e per fortuna è nato, dove ovviamente accogliamo tutti i pazienti, soprattutto anche le famiglie, proprio perché nasce una necessità proprio da dinamiche disfunzionali complesse di questi bambini e adolescenti che hanno bisogno in realtà di essere seguiti, proprio per questo motivo, anche perché ci rendiamo conto che adesso la crescita delle relazioni con internet sono purtroppo moltiplicano a volte la possibilità di comunicare tra i giovani, però complicano le relazioni con la generazione, quindi con i genitori. Quindi se c'è da un lato un aumento di comunicazione tra giovani, diminuisce ovviamente quella dei genitori, ma soprattutto purtroppo inficiano proprio anche la qualità dei processi anche del pensiero del paziente. Quindi abbiamo sentito la necessità proprio di prendere in carico questi ragazzi che hanno sicuramente un problema, per poter poi ovviamente svilupparli e sviluppare una soluzione insieme ai loro genitori.
Certo, restando proprio nell'argomento, vogliamo dare una definizione anche tecnica di che cosa sia la psicopatologia da web in età dello sviluppo.
Noi la dobbiamo distinguere da una dipendenza proprio da internet. È una psicopatologia intesa come una dinamica disfunzionale più complessa che coinvolge bambini e adolescenti che in realtà nascono proprio per essere digitali quasi, quindi è un tentativo naturalmente di comprensione di queste dinamiche che affondano ovviamente i confini anche all'interno della clinica proprio psichiatrica, quindi non parliamo di una condizione strettamente psichica, ma che comunque è una condizione psicopatologica che però poi potrebbe sfociare in una condizione molto più grave.
E in conclusione, dottoressa, proprio riferendosi, abbiamo detto e ancora una volta lo ripetiamo, il centro che è nato al Gemelli proprio per curare adolescenti e bambini preda, diciamo, del web, se così possiamo sintetizzare, ma come si può intervenire al di là di un centro come questo, magari anche dando dei consigli a coloro che ci ascoltano, a genitori che comprendono che c'è un problema di questo genere, ecco, come si può intervenire?
Molti genitori sostanzialmente mi dicono spesso: adesso gli tolgo il cellulare, gli tolgo il computer, stacco la spina, e invece noi suggeriamo di non fare questo, perché comunque per il bambino, per il ragazzo, quelli sono strumenti di comunicazione e ovviamente se non vengono utilizzati a volte poi provocano anche degli isolamenti, quindi di solito suggeriamo un tempo ridotto nella pratica di questo, nell'utilizzo di questi strumenti, e se invece il bambino, il ragazzo non riesce a sostenere questa mancanza di questo strumento, lì bisogna intervenire comunque richiedendo un colloquio da specialisti.
Rispetto a questo tipo di problematica c'è una differenza di incidenza tra maschi e femmine, o in realtà non c'è una tale differenza?
No, non c'è una differenza, è una condizione molto generalizzata, per cui a livello epidemiologico non c'è una differenza del sesso rispetto al sesso.
Questo è un ulteriore elemento che magari ha tolto curiosità, ma soprattutto ha destato interesse tra i nostri ascoltatori, grazie alla partecipazione della dottoressa Daniela Chieffo, neuropsicologa presso l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che è stata ospite per questa puntata di Effetti Collaterali. Noi la ringraziamo moltissimo, dottoressa, e le auguriamo soprattutto buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Grazie ancora. Per quanto riguarda la puntata odierna di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.